Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La sparatoria al rave di Arau, continua la caccia all'uomo, lanciato un appello di ricerca anche a livello internazionale, ma sono ancora molte le domande senza risposta. Si ricomincia al via in Ticino l'anno scolastico, gli allievi sono quasi 55.000, tra le novità di quest'anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Ancora troppi cantieri non applicano le misure previste in caso di caldo estremo, la denuncia di Unia che ora chiede misure vincolanti, Ticino e Ginevra esempi virtuosi. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran dopo un mese di stop, preso di mira un'isola nello stretto di Hormuz, Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania. Un morto, 15 dispersi, questo è il bilancio di un'improvvisa inondazione che ha sorpreso un gruppo di escursionisti nel Grand Canyon, uno dei siti più visitati degli Stati Uniti. Sylvain Widmer lascia la nazionale svizzera di calcio, il 33enne terzino destro dice basta dopo aver disputato 4 grandi tornei. E dunque la polizia argoviese ha lanciato un avviso di ricerca nazionale e internazionale per cercare di intercettare l'autore o gli autori della sparatoria di sabato notte al Festival Rave di Arau. Dopo quasi 36 ore infatti ancora nessuna traccia del o dei fuggitivi. Il bilancio intanto rimane quello che conosciamo, una donna morta, una ragazza italiana di 22 anni e 5 feriti. Allora per un aggiornamento ci colleghiamo con Gianluca Olgiati.
Sì, buongiorno. Ancora poco fa la polizia cantonale ci ha confermato che non siamo ancora a una svolta. L'autore o gli autori della sparatoria, perché appunto non c'è ancora certezza sul loro numero, perché si sono trovati bossoli di due calibri diversi, una pistola e un fucile d'assalto, ma questo appunto non basta per affermare con sicurezza che fossero più di uno. Ecco, gli autori si sono dileguati subito dopo la sparatoria e da lì in auto potrebbero essere andati ovunque, il confine con la Germania. Dista una mezz'ora. Come dicevi, la caccia all'uomo è ormai lanciata sul piano internazionale, lo ha confermato la FEDPOL, la Polizia Federale, che ha inviato due uomini a Arau per coordinare lo scambio di informazioni con Berna, e per il resto siamo tutti in attesa di informazioni ufficiali al di là delle testimonianze che girano sui siti.
Ecco, sulle vittime che cosa sappiamo?
Ma prima di tutto è confermata la morte di una 22enne italiana che sembra vivesse in Svizzera da qualche tempo. Per i feriti invece la polizia argoviese parla di una giovane tedesca e di 4 svizzeri ricoverati con ferite da lievi a gravi. Ecco, quindi si parla di 4 svizzeri mentre la stampa italiana parlava di 2 italiani. È possibile che si tratti anche di cittadini con doppia cittadinanza.
E poi insomma rimane da capire il contesto anche di questa sparatoria, questo rave party in un ippodromo di Arau.
Sì, non si sa ancora se sia un contesto casuale. La sparatoria è avvenuta quando il party era finito, dopo le 2-2.30 di notte. Quel che possiamo dire è che ad Arau questo è considerato un evento pacifico e ben organizzato. Per intenderci, non è un festino rave abusivo improvvisato ai margini di un bosco, ma c'era un dispositivo di sicurezza ed è la 7ª edizione del Arau Rave, che questa volta riuniva una decina di DJ, ed è un evento di musica techno riservato ai maggiorenni. Il biglietto più economico sul sito costa 59 franchi. Ecco, in un messaggio gli organizzatori si sono detti ora scioccati e tristi.
Possiamo dire in sintesi, Gianluca, che ci sono ancora diverse domande aperte.
Sì, sono tante, sul movente per ora rimangono le 3 piste possibili annunciate ieri, quella del terrorismo oppure una sparatoria indiscriminata o un atto criminale il cui contesto rimane ancora tutto da capire. Le vittime, stando alla polizia, non avevano un legame tra di loro, quindi potremmo dire vittime casuali. Inoltre la polizia già ieri ha detto che non ci sarebbe più un pericolo per la popolazione. Ecco, incrociare o far coincidere queste informazioni in parte contraddittorie non è facile. È probabile che la polizia abbia in mano degli elementi che ancora non può rivelare, quindi speriamo in qualche sviluppo nelle prossime ore.
Grazie Gianluca Olgiati, con te abbiamo fatto il punto sulle indagini dopo la sparatoria ad Arau. Al Tribunale Penale Federale di Bellinzona è iniziato questa mattina il processo contro un 59enne accusato di essere il punto di riferimento logistico e finanziario dell'andrangheta in Svizzera. L'uomo avrebbe, tra le altre cose, trasportato denaro in Italia, fatto da intermediario in traffici di droga e sostenuto commerci illegali di armi e munizioni. I difensori, anche stamani in apertura di dibattimento, hanno negato l'appartenenza del loro assistito a un'organizzazione criminale. Non ci sono prove, hanno affermato. Il procuratore federale ha dal canto suo sottolineato il perfetto stile mafioso dell'imputato, mostratosi tra l'altro del tutto indifferente durante le indagini preliminari. Il processo di Bellinzona durerà almeno 8 giorni. È ricominciato oggi in Ticino l'anno scolastico, sono quasi 55.000 gli allievi che ritornano sui banchi di scuola e tra le novità principali di quest'anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Sentiamo Umberto Gatti.
La grande novità di quest'anno riguarda l'insegnamento del tedesco in prima media, una misura voluta dal Gran Consiglio e che inizia proprio oggi con le prime lezioni. Una novità che però non porterà ad un aumento del carico di lavoro per gli allievi, come ha spiegato Emanuele Berger, capo della divisione della scuola del Canton Ticino.
Per gli allievi e le allieve non comporta un aumento del carico complessivo di lavoro, perché l'apprendimento viene distribuito sull'arco dei 4 anni della scuola media con una progressione graduale, ovviamente a partire dalla prima. È stato predisposto un nuovo manuale pensato specificamente per la prima media, con delle situazioni problema autentiche che possano aiutare veramente gli allievi a sviluppare progressivamente le competenze che sono previste dal piano di studio.
7.000 docenti e operatori della scuola accolgono oggi dunque per il primo giorno del nuovo anno scolastico quasi 55.000 allievi. Diversi i cantieri aperti che affronterà nei prossimi mesi il Dipartimento della Cultura, dell'Educazione e dello Sport. Dalla nuova legge sulla scuola dell'obbligo, che verrà presto messa in consultazione, alla formazione e all'assunzione di docenti nei diversi ambiti. E proprio su questo tema la consigliera di Stato Marina Carobbio vuole rendere più chiari e trasparenti i processi di assunzione dei concorsi e in particolare gli incarichi a tempo determinato.
In questo ambito il DEX ha introdotto indicazioni più restrittive e una modalità di raccolta e monitoraggio più accurata delle proposte di incarico. In pratica le direzioni scolastiche devono dare delle indicazioni sul perché si ricorre a delle procedure o delle assunzioni tramite incarico limitato. L'obiettivo è fare in modo che si favorisca sempre più l'assunzione di persone che hanno partecipato al bando di concorso e hanno tutti i requisiti formali richiesti.
Una scuola dunque che cerca di rispondere meglio alle esigenze di allievi e docenti e che nel suo futuro, secondo le attuali previsioni, vedrà una diminuzione degli allievi in tutti gli ordini, una nuova sfida che andrà affrontata tempestivamente.
Fin qui le novità comunicate sull'anno scolastico appena iniziato. A fine conferenza stampa però poco fa la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti ha anche parlato da presidente del governo cantonale. Sullo sfondo la vicenda Zali, soprattutto quella che Carobbio ha definito la progressiva deriva del dibattito pubblico, Carobbio che in qualche modo ha voluto giustificare il silenzio scelto dal governo nelle ultime settimane e ha anche ribadito la condanna di ogni forma di violenza. Sentiamola.
Comprendo lo smarrimento che gli eventi delle ultime settimane possono aver generato. Credo però che sia ora di rimettere alcuni punti fermi. Come presidente del governo cantonale, ritengo fondamentale ricordare la centralità della separazione dei poteri, che sta alla base dello Stato di diritto. La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che a chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario. Ciò non significa sottrarsi alle domande, alle verifiche, al controllo democratico, mediatico e parlamentare. Ci mancherebbe altro. Appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza.
La Presidente del Consiglio di Stato ticinese Marina Carobbio Guscetti. Cambiamo argomento, ondate di calore e molte giornate sopra i 30 gradi. A subire in modo particolare gli effetti del caldo estremo è chi lavora sui cantieri dove la mancata applicazione delle norme previste è ancora molto diffusa. Lo conferma il sindacato Unia, che chiede ora misure più rigorose e maggiori controlli. Risultati positivi sono stati riscontrati invece in Ticino e nel Canton Ginevra. Da Berna, sentiamo Alessio Venonelli.
Un'estate canicolare con chi opera sui cantieri particolarmente esposto a temperature ben oltre i 30 gradi. Conseguenze sul fisico e rischio di incidenti aumentato in un settore già sopra la media nazionale. Nel sondaggio condotto sui cantieri ci ha colpito l'ampiezza della mancata applicazione delle misure attuali, ci dice Simon Constantin, membro della direzione del settore costruzioni di Unia. 2/3 dei cantieri non le applicano e in un cantiere su 6 c'è almeno un operaio che si è sentito male. Norme che prevedono pause supplementari a partire dai 33 gradi e spazi al fresco per poterne godere Di fronte all'aumento delle ondate di calore e dei giorni totali di canicola, il sindacato chiede norme vincolanti e maggiori controlli sulla loro applicazione.
Nous avons tout ce qu'il faut sur la table pour prendre des mesures, les fixer au bon endroit, le Parlement doit agir.
C'è tutto per mettere in atto misure di protezione migliori per i lavoratori, ci dice ancora Simon Constantin. Il Parlamento deve agire, chi deve controllare lo deve fare. Ci vogliono regole chiare anche sui ritardi nella costruzione e sull'indennizzo delle ore di lavoro perso. Bisogna però agire su tutti i livelli e non, come fatto finora, un pezzo alla volta. Anche il patronato vuole delle regole chiare perché altrimenti non sa come procedere. A livello politico, dopo il sì del Consiglio nazionale, una mozione che chiede di consentire di prorogare i termini di costruzione in caso di interruzione dei lavori dovuta al caldo, senza penalità, deve ora essere votata dagli Stati. In attesa di una normativa nazionale, Unia cita Ticino e Ginevra quali esempi positivi per la sospensione del lavoro durante periodi particolarmente caldi.
Continua a ridursi il divario salariale tra donne e uomini. Nel 2024 si è attestato al 15,7%, in calo rispetto al 16,2% del 2022. È quanto emerge dall'ultimo rapporto sul tema pubblicato oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. Il divario resta più marcato nel settore privato. Secondo l'Ufficio di Statistica, inoltre, la differenza salariale è in parte riconducibile a differenze strutturali come il livello di formazione, il numero di anni di servizio, la funzione gerarchica esercitata. Esiste tuttavia anche una componente non spiegata che nel 2024 era pari al 6,5%. In termini assoluti ciò corrispondeva a 640 franchi lordi al mese contro i 657 del 2022. Siamo alla pagina estera. Dopo circa un mese di sospensione dei combattimenti si riaccendono le tensioni in Medio Oriente con nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Questa notte l'esercito statunitense ha colpito alcuni obiettivi strategici su un'isola nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono che due persone sono rimaste uccise e altrettante ferite e passano al contrattacco lanciando missili contro basi militari americane in Giordania. Gli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
Washington afferma di aver distrutto due lanciamissili delle guardie della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, sull'isola di Larak. Lo scopo dell'attacco era quello di impedire all'Iran di depositare nuove mine nello stretto di Hormuz ed è il primo di cui si abbia notizia da diverse settimane. Verso la fine del mese di luglio l'amministrazione Trump aveva sospeso l'offensiva militare, passando poi a esercitare pressione a livello economico, dopo che né le armi né il dialogo diplomatico avevano sortito l'effetto di ottenere dei progressi, in una guerra che dura da ormai 6 mesi e che nei piani di Trump avrebbe dovuto concludersi con la resa iraniana molto prima. Non è ancora possibile dire se si tratti di una ripresa dei combattimenti oppure soltanto di un episodio isolato. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una dichiarazione alla TV di Stato, ha detto che l'Iran non vuole la guerra, ma dare una risposta decisa all'aggressione. Infatti Teheran ha lanciato dei missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, intercettati dalla contraerea. Oggi è stato inoltre intercettato un drone di provenienza iraniana sopra le acque degli Emirati Arabi Uniti che l'hanno neutralizzato.
Il parco del Grand Canyon negli Stati Uniti è stato colpito sabato da un'inondazione improvvisa. Più di 60 escursionisti sono stati sfollati in elicottero e una quindicina sono ancora dispersi. Le autorità hanno comunicato che c'è anche una vittima. Il racconto di Giorgia Lorenzini.
Il Grand Canyon, attraversato da un fiume di fango in piena, l'inondazione ha colto di sorpresa i visitatori del parco, che hanno cercato rifugio in zone sopraelevate. Le operazioni di evacuazione e di ricerca sono in corso, 15 escursionisti sono ancora dispersi. E c'è anche un morto, un uomo di 46 anni, di cui è già stato recuperato il corpo. I racconti delle persone soccorse parlano di una situazione che è degenerata in pochi minuti e di un fiume che sembrava poter travolgere tutto. Un escursionista descrive così quegli attimi di terrore.
Se fossimo caduti in acqua o se la corrente ci avesse trascinato lì dentro, credo sarebbe stata la fine. Quel torrente era così veloce, c'erano tantissime rocce e legni e il fiume Colorado sembrava un vortice con tutti quei detriti che giravano vorticosamente.
Il Grand Canyon in Arizona è uno dei parchi più conosciuti e più visitati degli Stati Uniti. In media al giorno 12.000 persone lo attraversano ed è grande circa due volte il Ticino. L'inondazione si è verificata sabato, quando il torrente Bright Angel Creek si è trasformato velocemente in una rapida impetuosa. Fango, frane e massi hanno invaso l'area. Il fiume in piena ha spazzato via ponti e altre infrastrutture, tra cui l'unico acquedotto del parco. In mezz'ora sono piovuti tra 1 e 2,5 cm di acqua, una quantità immensa per la zona, che è arida e rocciosa. Anche oggi sono previsti altri temporali e forti piogge. Resta alto il rischio di nuove inondazioni improvvise, colate di detriti e cadute di massi.
Il bilancio dell'inondazione di mercoledì scorso in Nepal, al confine con la Cina, è salito invece a 903 morti, oltre 4.200 le persone che risultano ancora disperse, come il comunicato stamane dall'autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze. Da parte loro i media statali cinesi hanno riferito di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, specialmente appunto in Tibet. Tra le tante storie tragiche di questi giorni ce n'è una che però solleva l'animo di chi la legge, è quella del preside di una scuola che con grande presenza di spirito è riuscito a salvare la vita di 900 dei suoi studenti. Ci racconta questa vicenda Veronica Lippi.
Rajendra Dawadi è seduto in casa sua quando racconta la storia ai microfoni della BBC. È stanco, ha la barba di qualche giorno, il suo aspetto è molto diverso da quello efficiente e affabile che vediamo nelle foto ufficiali da preside. La sua scuola si chiama Tribhuvan Trishuli ed è, anzi, è meglio dire, era a Nuvakot, sulle rive del fiume Trishuli. Il suo sguardo ora è provato, ma la sua voce è pacata mentre ricostruisce la mattinata di mercoledì. Alle 9:20 riceve una telefonata di un suo conoscente che gli dice che il villaggio dove vive è stato portato via dalla furia del fiume. È una persona di fiducia che vive a Betrawati, solo 10 km a nord della scuola, racconta Dawadi. E se Betrawati era stato spazzato via, anche noi avremmo fatto la stessa fine. Lui stesso ha pochi minuti per decidere. In un primo momento pensa che la scuola in cemento, a 60 metri dal fiume, sia sicura. Ma poi nel suo ufficio arriva un genitore che lo avvisa che l'acqua sta salendo. A quel punto il preside suona la campanella e fa evacuare la scuola. 900 tra ragazzi e ragazze, con le loro divise nere e azzurre, scappano verso la montagna. Dei video li riprendono mentre dall'alto osservano l'ondata di piena. Sono fiero dell'enorme operazione di salvataggio, ammette ora il preside. Se avessimo aspettato anche solo qualche minuto, nessuno di noi, né io né gli studenti, saremmo qui per raccontarlo. E aggiunge, ho anche pensato che nel caso avessi esagerato, al limite avremmo tutti perso un giorno di scuola.
E noi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione alluvionata. Le donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal. Oggi e domani a Asheville, negli Stati Uniti, si terrà l'incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, che comprende le maggiori economie del mondo. Un momento importante dal quale però sono stati esclusi i giornalisti di alcune tra le maggiori testate giornalistiche a livello mondiale. Sentiamo Marzio Minoli.
È stato il Dipartimento del Tesoro statunitense a negare gli accrediti ad alcuni giornalisti di testate come Bloomberg, Wall Street Journal e New York Times. Per quest'anno gli Stati Uniti detengono la presidenza del G20 e dunque gestiscono anche chi può e non può partecipare. Bloomberg, una delle maggiori agenzie di informazione economica a livello mondiale, ha comunicato che i suoi giornalisti basati negli Stati Uniti, in Francia, Italia, Giappone e Cina è stato negato l'accesso all'incontro senza che il Dipartimento del Tesoro abbia fornito spiegazioni ufficiali. Per quel che concerne Wall Street Journal e New York Times, sono stati giornalisti specializzati nel seguire il Dipartimento del Tesoro a vedersi negare l'accesso. Scott Bessent, il segretario al Tesoro, ha dichiarato che questa decisione non ha nulla a che fare con il loro punto di vista. Ma non è un caso che ad essere esclusi siano stati proprio questi giornalisti. Negli ultimi giorni Scott Bessent ha effettuato operazioni sui mercati in modo da tenere bassi i tassi di interesse, operazioni che non sono piaciute al governatore della banca centrale statunitense, la Fed, Kevin Warsh, il quale si dice preoccupato per l'inflazione e quindi vedrebbe di buon occhio tassi di interesse più alti. Durante l'incontro, quindi, c'era da attendersi che venissero poste domande anche scomode su questo tema, così come sul fatto che il debito pubblico statunitense abbia superato i 40 mila miliardi di dollari. La reazione del New York Times non si è fatta attendere, ha definito la decisione di non concedere gli accrediti, citiamo, un altro inquietante tentativo da parte dell'amministrazione statunitense di minare il giornalismo indipendente.
E questo era il nostro ultimo contributo. Vi ringrazio per l'ascolto. Un buon pomeriggio, vi lascio allo sport.